Io di solito sono abbastanza, come dire, reattiva alla meditazione guidata in genere, soprattutto se è fatta di parole, cioè se c'è una persona che mi indica cosa devo fare, già parto la reazione. Invece questa volta ho usato quello che ha detto lei,
Dammi pure del tu, che coincidiamo tutti insieme.
va bene, puro respiro, pura presenza, l'ho utilizzato come se fosse un mantra. E quindi puro respiro, pura presenza, una preoccupazione, lascia andare. Puro respiro, pura presenza, un'idea irrilevante, lascia andare. Qualcuno tossisce, lascia andare. Pura presenza, puro respiro, un uccellino che canta, lascia andare. Le parole del relatore emergono, lascia andare. Respira, pura presenza, puro respiro. Pance che brontolano, lascia andare. Puro respiro, pura presenza, relativa calma, respiro quasi impercettibile. Uno stato che ho in
Sì,
questo
sì, sì.
momento, quindi un respiro proprio sottilissimo, però sono calma.
Grazie, grazie. Bene, ecco, qui vedete anche questa cosa importante, che nella tua scrittura continua questo ritmo del respiro. Vedete che c'è un passaggio, cioè il respiro si manifesta in silenzio, però le parole possono non semplicemente descrivere quello che avete percepito, o avevo un respiro calmo e regolare, ma l'hai scritto in un modo per cui il ritmo del respiro prosegue nella scrittura, proprio come se avessi fatto una poesia. E questo a sua volta è una delle caratteristiche della scrittura autobiografica, cioè che è una scrittura non semplicemente descrittiva, ma in cui puoi continuare una pratica meditativa dandogli forma attraverso le parole, non soltanto con le parole descrittive, ma anche con il ritmo delle parole stesse, che è poi è quello che succede in una pratica poetica. L'altra cosa che volevo dire è appunto l'utilizzo dei mantra, perché tu è vero, hai utilizzato un po' delle parole, delle istruzioni,
Visto
come
che
se
non mi
fosse.
veniva nessun altro di
Sì,
questi mantra, ho
perché è
messo questo.
chiaro che poi questo tipo di meditazione sul respiro del buddismo Theravada si chiama Anapanasati, se volete annotare questo nome. Anapanasati. Consapevolezza dell'inspirazione e dell'espirazione, in lingua Pali, che è un derivato del sanscrito. Però, vabbè, è una meditazione sul respiro del buddismo Theravada, che è il buddismo degli anziani, cioè il più antico buddismo. Dell'inspirazione e dell'espirazione. Ecco, quindi consapevolezza del respiro. Sati sarebbe la consapevolezza. Lì non si usano mantra, ma spesso nelle forme meditative ci si appoggia a un mantra, proprio per non disperdere la mente, ci si può appoggiare a un mantra, che può essere, ti dà il ritmo, c'è nello yoga, soam, ham, soam, nello yoga, che è un mantra silenzioso, non viene pronunciato, viene detto in silenzio perché una parte lo dici nella ispirazione e l'altra nell'espirazione, e questa ti può dare una ritmicità, quindi ti permette anche il mantra come soam di alternare ispirazione, espirazione, caldo, freddo, pieno, vuoto, buio, luce, maschile, femminile e così via. Ti dà questo tipo di scansione il mantra. Oppure ci sono anche delle forme di preghiere, tipo litanie. Magari poi dopo vi ne dirò anche una, che comunque ti possono accompagnare, ti possono dare un ritmo. Però, appunto, a me oggi premeva sottolineare il silenzio. E quindi, il mantra in certi casi ti può occultare questa dimensione del silenzio, che invece è quella su cui noi vorremmo lavorare oggi. Però appunto è difficile percepire direttamente il silenzio. Poi adesso il secondo passo vi dirò come forse si può riuscire a farlo, però è per questo che non ci concentriamo oggi sui mantra. Comunque, grazie.
Allora, niente fiori, niente visioni, mi sembra di essere un po' fermo all'aspetto didattico. Mi ha molto colpito il racconto del Buddha e devo dire che è la terza volta che faccio con te meditazione, questo è il nostro terzo incontro. Pensavo che tu potessi essere i padri della chiesa. E ho detto, ma no, che bello, e mi è piaciuto molto. Però oggi qualcosa è successo, infatti ho scritto, sto imparando forse a meditare in silenzio, questo è dopo un percorso tempo.
A meditare in silenzio?
Tutte e due, tutte e due. Perché? Cosa succede? Anch'io ho delle resistenze alla meditazione, tanto come lui dice, chiudete gli occhi, gli vengono tutti i frutti del mondo, però oggi ho resistito, ai frutti li ho vinti in qualche modo perché sono spariti da soli. E non mi sono addormentata, ho vinto anche la cosa, di solito apro gli occhi a qualsiasi tipo di meditazione, a metà se guardo come fanno gli altri, c'è cioè una roba per me, però oggi non ho aperto gli occhi, però questa cosa del fiore, del Buddha, secondo me mi ha un po' aiutato. Ecco, però, allora, non mi sono addormentata, altra cosa che faccio di solito, perché ho avuto un senso di vertigine, non l'avrei percepito se mi fosse addormentata. Ecco, due volte un senso di vertigine, dico, cavolo, sto cadendo. Allora, sempre con gli occhi chiusi, mi sono messo a posto, ma quello che io pensavo, magari non era vero, non lo so. Ecco, però il piccolo raggiungimento di oggi è che tutte queste cose qua, per me sono...
Ecco, ma volevo capire meglio perché oggi dici sto imparando a meditare in silenzio o in silenzio.
Perché le altre volte io non è che abbia finto, però facevo tutte queste cose controindicate, cioè aprivo gli occhi, curiosavo, cioè mi lasciavo andare a pensieri, cioè non ero lì. Questa volta invece io non ho proprio, non ho avuto visioni, veramente qualche fiore. Questa cosa del Buddha mi ha molto ben predisposto, mi ha, non so, deve toccare qualche cosa, non so.
Tenendo conto che non è detto che
se questa... Ho scritto qualcos'altro. Controllo sul sonno, questo per me è importantissimo, ovviamente. Io, tenendo conto che tra le sei, ho qualche ragione, se così ho silenzio, tranquilli. No, invece no. E addirittura mi sembra di aver esercitato un po' un controllo. Adesso ho un po' più di mal di testa. Non so se forse non uso mai il cervello.
Non lo so. Forse lo uso. No,
c'è da dire che ho delle sensazioni. Però io sono molto contenta, ecco, questo è quello che volevo dire. Grazie.
No, più sono
contenta.
Sono contento anch'io, però appunto anche questo, che vedete anche da questa faccenda qui, che la meditazione è un percorso in cui di volta in volta capitano delle cose nuove, quindi è anche un tuo percorso che stai facendo, che ti porta poi alla fine, dopo un po' di tempo, con l'assiduità, a non aprire più gli occhi, ad avere più controllo sul sonno, a percepire di più la dimensione del silenzio. Poi certo può anche essere che un racconto come quello del fiore del Buddha possa essere un punto fermo, ecco, a cui attaccarsi in una determinata seduta di meditazione. Però l'importante è sapere che la meditazione cambia di volta in volta. Le sedute di meditazione, per quanto non si faccia niente, se no siete la stessa roba praticamente, con minime variazioni, però poi di fatto ci sono tantissime cose che si mettono in movimento. E quindi di volta in volta la seduta meditativa assume degli aspetti diversi.
Anche perché il meditante immagino sia diverso.
Sì, questo può essere, certo, cioè, inevitabilmente un meditante può modificare, dando delle istruzioni diverse, comunque delle, però il meditante può essere anche sempre, l'istruttore può essere sempre lo stesso, eppure di seduta in seduta possono succedere delle cose diverse, tenendo conto che non detto che si va sempre di meglio in meglio, perché la volta successiva invece magari anche con tutto uguale eppure ti va peggio, e quindi bisogna anche avere la pazienza di sapere che è un percorso su e giù in cui c'è, ci può essere un progresso, un miglioramento, ma sul lungo periodo, non quindi di tipo progressivo, ogni volta è un po' incomodo, però fa parte anche del percorso meditativo stesso.
Ma anche comunque il peggio è nostro
dubbio. Beh sì, certo, però può essere semplicemente mi sono sentito a mio agio, sono stato bene, sono stato a disagio, non il peggio, non il peggio.
Sono bene perché apro gli occhi.
No, io ti posso dire che non è vero, cioè, capita, insomma.
Ah, no.
Sei un'amicizia, no? Volevi dire qualcosa?
Sì, fatto da quello che ho scritto subito di getto, quando tu appunto ci invitavi a scrivere, diciamo, sulla qualità del respiro. Ho scritto il respiro leggero, poco profondo, quindi breve. Vorrei fosse meno superficiale, ma è ritmato, e questo mi piace. Sembra che mi culli. Sull'esperienza devo dire che sono rimasta impressionata dal silenzio, cioè l'ho sentito molto profondo, piacevolmente, cioè mi piaceva, ci stavo bene, però ecco, notavo come fosse così profondo, mi sembrava, ho proprio pensato, ecco, tutto il creato si è messo d'accordo per darci questo momento di silenzio così, così perfetto. E poi vabbè, ho cercato di porre appunto l'attenzione solo sul respiro, ogni tanto mi distraevo, cercavo appunto di non giudicarne, di non modificarlo, come ci avevi suggerito tu. Sembrava che stesse insomma andando abbastanza bene, poi ho posto l'attenzione sul corpo, come mi sentivo abbastanza bene, sentivo solo un po' i piedi freddi, le mani calde invece, e poi all'improvviso invece mi sono completamente distratta, ho pensato a mia figlia che non ha ancora ordinato le bomboniere, inevitabilmente sono i pensieri di questi giorni. E poi il corpo mi ha riportato l'attenzione, cioè non i rumori esterni, ma il mio corpo, perché ho sentito la necessità di deglutire, ho detto caspita, dove sono? Cioè mi sono proprio ripresa, diciamo, e mi sono poi di nuovo concentrata sul respiro.
Grazie. Hai detto una cosa importante, che è quella della culla, il respiro che ti culla. Ecco, nel senso che, questo sì, è una sensazione che si può avere, ma questo vuol dire che una pratica meditativa come questa è una pratica che ci permette di percepire, prendere consapevolezza dei rapporti di cura, nel senso che noi ci accorgiamo che il nostro respiro si prende cura di noi e ci culla, e quindi possiamo anche essere grati. E viceversa, perché la pratica di meditazione sul respiro vuol dire prendersi cura del nostro respiro, anche semplicemente guardandolo, osservandolo una volta tanto, no? Questo respiro che ci tiene in vita, a cui dovremmo essere immensamente grati e a cui non badiamo sostanzialmente mai, se non perché magari ci sono dei momenti in cui ci manca il respiro, ecco, in questi momenti qui noi possiamo accudire il nostro respiro, possiamo curare, vuol dire anche coltivare, permettere al respiro di emergere in tutte le sue potenzialità, che poi sono anche le nostre, perché dopo tu dicevi il respiro più sottile, troppo sottile, vorrei che fosse più profondo. Alla lunga, spontaneamente, il respiro può diventare più profondo e far emergere delle energie nascoste in noi che non sappiamo di avere, perché emergerebbero se il respiro appunto si facesse più profondo. Pranayama, lo yoga, si occupa proprio di questo aspetto qua, perché Pranayama è una disciplina invece di modificazione, di controllo del respiro, a differenza dell'anapanasati che lo lascia così come e lascia che il respiro si modifichi da solo. Invece nel Pranayama interveniamo direttamente sul respiro. Comunque, grazie.
Sì. Allora, io ho scritto: l'aria entra, l'aria esce, non devo fare niente, solo ricevere il respiro. L'aria entra, l'aria esce, il cuore batte più forte, sento il battito, il petto si alza e si abbassa, l'aria entra, l'aria esce. Questo è il riassunto di quello che io...
Ecco, tu hai detto una cosa importante, cuore, perché il respiro è connesso inevitabilmente col cuore. E quando noi ci concentriamo sul respiro e stiamo attenti al respiro, facilmente può essere che il cuore si faccia sentire, ci dica ci sono anch'io. E ne sentiamo i ritmi accelerati, lenti, irregolari e così via. Il lavoro sul respiro, che tutte le pratiche meditative propongono, dipende anche dal fatto che noi sul respiro possiamo lavorare, sul cuore no, o meglio, attraverso dei lunghissimi esercizi di yoga si può modificare anche il battito cardiaco, si può fermare per un certo periodo di tempo. A un certo punto io ho incontrato anche uno che aveva fatto questo, che aveva questa capacità di controllare i battiti del proprio cuore, per cui mi ha fatto sentire proprio il polso, che era un polso bello, lento, regolare, poi a un certo punto si sente più niente. Aveva fermato il battito del cuore e poi dopo
è morto.
Però si può fare da parte delle cosiddette siddhi, cioè dei poteri dello yoga. Ma intanto non lavoriamo su questo, ci vuole un tempo lunghissimo e appunto in realtà il cuore è quello che è. Indirettamente però sì, lo possiamo calmare, acquietare attraverso il lavoro sul respiro, cioè arriviamo indirettamente al cuore attraverso il respiro, che invece sì, quello lo possiamo modificare. In effetti appunto nel cristianesimo orientale c'è questa pratica di cui poi magari parleremo, che è la esichia, che vuol dire calma del cuore, pace del cuore, che arriva attraverso il respiro, pace del cuore, pace in Dio, con Dio. Questa grande quiete, calma, serenità del cuore, perché non è più un cuore addolorato, chiuso, agitato, indurito, ma un cuore aperto, ospitale, luminoso e in pace, è appunto un esito di una lunga pratica meditativa che per cristianesimo orientale, nella sua corrente, una delle sue correnti principali, che è l'esicasmo, che insegna, punta la esichia, cioè la pace del cuore, porta a questa cosiddetta pace del cuore, non del respiro, questo è interessante, cioè tu lavori sul respiro, ma il risultato non è la pace del respiro, è la pace del cuore. Tutti volete parlare?
No, la mia è una curiosità, sì. Non è più un'esperienza, però lascio tutto.
Allora, nei miei 10 minuti ho fatto un po' di fatica all'inizio, perché c'era un po' di disordine nella testa. Poi invece è proprio il respiro, cioè concentrarmi proprio sul respiro, che è diventato quel punto, l'ho visto, l'ho percepito circolare, ho iniziato a fare silenzio, no? Avevo anche un po' freddino e poi a un certo punto non avevo più né freddino né nulla. Questo respiro è diventato più ordinato e nella sequenza io ho scritto. E secondo me questo è stato un esercizio nuovo, questo di scrivere, veramente nuovissimo. Non ho scritto delle grandi cose, ma il mio sentire, che è stato appunto il respiro come era circolare, mi ha dilatante, io a un certo punto mi sono sentita non compressa dal freddo, che, ma mi dilatavo. Il mio respiro era tiepido e l'ho sentito vitale e ordinato. La cosa che mi è piaciuta di più è che poi ho sentito un respiro comune, cioè io poi ero un po' tutti, no? Non ero solo io. Questo mi è piaciuto molto come percezione. E invece mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto, che è questo dell'accoglienza della distanza, che è un esercizio difficilissimo, cioè per me accogliere vuol dire prendermi tutto, e invece accogliere è proprio accogliere con distanza. Questo secondo me è l'esercizio della mia vita. E comunque grazie, perché mi è piaciuto molto questo passaggio.
Sì. La distanza è importante perché ti permette anche di qualità, ti permette di essere travolta dalle cose che ti accogli. Se stai troppo a braccia aperte e cogli tutto, a un certo punto le cose ti possono anche schiacciare. Quindi non riesci neanche più ad accogliere. E infatti la benevolenza o la compassione, l'amorevolezza dovrebbe andare di più. Se ci si riesce, pari passo anche con una certa equanimità o equilibrio o capacità appunto di prendere le distanze. Detto questo, però, hai detto anche altre cose importanti. Una è quella della circolarità, nel senso che io parlavo prima di un tempo presente, di un puro presente, senza più passato, senza più futuro, concentrati solo sul presente. Però non è un presente immobile, è un presente in cui avviene un altro tipo di movimento, che è un movimento circolare, in cui tornano e ritornano le stesse cose, gli stessi atti, gli stessi movimenti. Si parla anche di una preghiera circolare, cioè una preghiera che gira sempre su se stessa, sia nel mondo del cristianesimo ortodosso, sia anche nel mondo tibetano, ci sono le ruote tibetane, no? Ci sono girare così. Però questa circolarità ti permette poi alla lunga anche un'altra modificazione, che è quella dell'espansione e del fatto che a poco emerge un'energia nuova che ti dà più calore, infatti tu all'inizio avevi freddo, poi dopo non l'hai percepito più. Perché, appunto, come vi dicevo prima, ci sono anche delle energie nascoste in noi che possono manifestarsi anche grazie a una pratica del respiro. La respirazione può produrre calore e il cuore anche si scalda e dà calore. E tu stessa poi dopo dicevi, ma adesso lì dormi. No. Ma non mi importa. Che diceva che il...
Che... Non è dubbio, perché la relama, che il sonno è la migliore meditazione.
Sì, 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 sì. Bellissima così. Cioè, si può anche dare calore all'esercizio, cioè entra aria fresca, si restituisce aria calda. E quindi appunto è importante sentire questa energia del calore, che può essere anche talmente forte che, come capita con gli yogi di Maya, si può meditare su un ghiacciaio nudi, senza avere frecce, per la quantità di tapas, di energia calda che si produce. Ecco. L'altra cosa ancora molto importante che tu hai detto è la percezione del respiro degli altri, perché meditando insieme si può sentire che anche gli altri stanno respirando. E questo è importante, cioè noi non siamo i soli esseri respiranti, noi singole persone, tutti respiriamo tutti assieme, quindi il nostro respiro è sempre un respiro condiviso, anche se noi percepiamo, ci concentriamo solo sul nostro, però a un certo punto la concentrazione sul nostro respiro può arrivare a un punto tale da farci percepire il respiro degli altri, fare sì che il respiro diventi un respiro condiviso. C'è un bellissimo episodio del Vangelo di Marco in cui c'è Gesù che deve guarire un sordomuto, cioè uno ha difficoltà non soltanto a sentire ma a parlare, quindi la sua voce è bloccata, i suoni non li percepisce, e quindi è cosa? Se io respiro contratto, allora Gesù lo guarisce toccandolo, ma la prima cosa che fa è sospirare con lui. Cioè, sospirare vuol dire che è addolorato per la sua condizione e la fa sua, e espande il proprio respiro, ed espandendolo glielo dona a Svante la possibilità di espandere, di sciogliere il suo respiro annodato e contratto, e appunto per questo lo guarisce. Quindi è importante appunto arrivare alla percezione che il proprio respiro non è mai isolato nel mondo, è il respiro di tutti gli esseri respiranti che respirano insieme a noi, con noi.
Io volevo dire questo, io ho provato una sensazione un po' diversa, cioè prima mi sono concentrata sul respiro, per cui sentivo quest'aria fresca che mi entrava, poi sentivo i piedi poggiati per terra, le mani sulle ginocchia, gli occhi chiusi, per cui me li sentivo chiusi. Però poi a un certo punto mi sono abbandonata e sentivo tutta me stessa, non sentivo più i piedi, le mani isolate, ma sentivo tutto il corpo come se fosse tutto uno, e mi sentivo con una specie di leggerezza. Questa leggerezza mi faceva proprio star bene, ecco. Questa sensazione di leggerezza mi è piaciuta tanto alla fine.
Sì, perché curiosamente la meditazione ha questi aspetti. È sempre un po' duplice, cioè uno si può percepire la gravità, la pesantezza del proprio corpo, anche certi fastidi magari del proprio corpo, no? Le gambe pesanti, i piedi troppo freddi, le mani troppo calde, cioè il corpo si fa sentire, magari anche con una serie di disagi, pruriti, colpi di tosse, si agita come per segnarci, sono qui anch'io. Poi, a poco, si procede a un movimento di unificazione, in cui lentamente si fa come tutt'uno, no? Non hai più questa... Cioè, tu hai descritto una situazione come se fossi dispersa, no? La tua mente è concentrata da una parte e il corpo dall'altra che ti fa sentire determinate cose, come se andassero da parti diverse. Poi c'è stato un movimento di raccoglimento, no? Di unificazione. Peraltro, il monaco non è semplicemente l'uomo o la donna che non si sposa e che se ne sta da solo. Monaco vuol dire persona unificata, che fa tutt'uno, fa monos appunto. È la persona che ha raccolto se stesso ed è diventato una cosa sola, non più dispersa, è rientrato in se stesso. Ma detto questo, poi dopo c'è il momento della leggerezza, che è un altro esito possibile della meditazione, che al limite ultimo può dare l'idea di perdere talmente peso da sollevarti da terra come in uno stato di levitazione. Il che non è detto che tu effettivamente gli altri ti vedono che oscilli a mezz'aria, però ne hai la sensazione, come se perdessi totalmente peso. Al tempo stesso, però, meditare può voler dire esattamente l'opposto, cioè acquisire peso, acquisire gravità, diventare solidi come una montagna o come un albero. Perché? Perché la meditazione non ti porta mai in una direzione sola, ma sempre un po' in una direzione duplice. E come? Vuol dire che è una pratica di coincidenza degli opposti, in cui il pieno e il vuoto, il caldo e il freddo, l'alto e il basso, il peso e l'assenza di peso, cioè queste polarità, si riunificano e tendono appunto a fare tutt'uno. Per cui a volte si possono manifestare ora in un modo, ora in un altro, ecco, come in un contrasto, però la pratica meditativa tende non a sottolineare i contrasti, ma appunto permettere che coesistano pacificamente.
Ecco, per me la meditazione, da quando la pratico, e all'inizio, i primi anni ero molto più disciplinata.
Che tipo di meditazione?
Ero andata la prima volta alla Pomaia. Avevo letto, avevo...
Tibetana?
Sì, avevo iniziato con quello, poi ho fatto vari tentativi con Shubha, da Cristina, poi sono vari... Però poi alla fine ho preso dalle varie pratiche quello che per me è più... risuona meglio, diciamo. Ma quello che mi ha sempre dato la meditazione è un grandissimo senso di fusione, di appartenenza all'universo, a cui sono ritornata, nel senso che quando ero bambina, che stavo qui tantissimo tutta l'estate, 3-4 mesi, ce l'avevo istintivamente, poi l'ho perso e con la meditazione l'ho ritrovato.
E oggi? Cosa è successo oggi? Con questa meditazione?
Con questa di oggi? Quello che è quello che succede quando... che succede sempre quando, quando medito o ritrovo questo senso di appartenenza. Per me meditare con altre persone è un aiuto spesso,
certo.
Soprattutto se sono distratta, se sono periodi come questo in cui non pratico molto, quindi avere altre persone è un aiuto,
certo.
Avere una guida è un aiuto.
Sì, cioè questa cosa che dicevi anche della fusionalità con il tutto è importante, perché noi usualmente, abitualmente abbiamo la percezione di noi stessi come separati dal mondo esterno. Cioè io sono qua e poi dopo fuori di me c'è tutto il resto, quindi io finisco dove finisce il mio dito, e poi comincia l'altro mondo in cui non ci sono più io. E in una pratica meditativa, alla lunga, questa intercapelline o barriera tra me e il mondo esterno si può lentamente dissolvere, tanto più attraverso la pratica della meditazione sul respiro, perché nel respiro in effetti questa separazione del mondo esterno non c'è, perché noi immettiamo aria che viene dal mondo esterno e restituiamo aria al mondo esterno. La cosa può arrivare a un punto tale per cui una pratica meditativa abbastanza intensa si percepisce come di essere dentro un tutto, una specie di sentimento oceanico cosiddetto, in cui il tuo io sconfina da te stesso, si dissolve, fa tutt'uno con il mondo esterno. Sono delle cose che possono capitare più facilmente da bambini, perché non abbiamo ancora costruito tutte le nostre barriere difensive, però si ripresentano in momenti particolari, oppure si può coltivare in un processo meditativo. Il poeta famoso, premio Nobel, bengalese, Rabindranath Tagore, racconta che a un certo punto, io all'inizio del 1900, era una famiglia molto illustre del Bengale, dell'aristocrazia bengalese, e quindi erano anche dei possidenti di terre, e allora andavano in giro, lo mandavano in giro, quando era giovane, il padre lo mandava in giro a fare delle ispezioni, a fare i viaggi, erano molto lunghi, a visionare campi, risaie, quindi viaggiava per i fiumi, i canali del Bengale. A un certo punto racconta che un mattino, in una foresteria dove è andato a dormire, si sveglia, apre la finestra e guarda fuori, e ha proprio un attimo, un momento, anche forse più di un attimo, un momento lungo, in cui non semplicemente vede la campagna bellissima che aveva davanti a sé, quindi colori intensissimi, verdi, smeraldo, delle risaie del Bengale, poi gli alberi, i canali, questo sole sfavillante del mattino presto, eccetera. Ma dietro tutto questo avverte una specie di manifestazione estatica, di epifania, avverte la pura presenza dell'universo, del cosmo, che in quel momento si manifesta davanti a lui e si accorge di fare tutt'uno con questo, come se Dio, l'assoluto, gli si fosse mostrato davanti agli occhi e l'avesse avvolto, ne avesse fatto un tutt'uno con lui. E lui rimane sconvolto da questa rivelazione, come se Dio in quel momento inaspettatamente gli si fosse rivelato. In un momento di pace cosmica, di estasi fusionale, in cui lui fa tutt'uno con il resto dell'universo. Ma per lui è una rivelazione importantissima, perché poi da allora proseguirà su questa strada della ricerca della religiosità di un Dio che si manifesta direttamente così nelle cose, nella natura. Ecco. E appunto sono dei momenti che i bambini possono anche avere, poi però li perdiamo. Tra i santi, mistici, oppure in qualche modo anche attraverso una pratica meditativa possiamo di nuovo sfiorare.
Io ho una curiosità. Allora, stavo pensando Aurora, se uno stato prolungato di questo genere sia necessariamente sempre positivo. Nel senso, cosa voglio dire? Che mi sembra molto utile questa immersione, diciamo, in questa dimensione, però poi mi sembra necessario riemergere alla dispersione della mente che appartiene, diciamo, al mondo, al nostro stato, diciamo, frenetico di vita. Però paradossalmente questo stato ci serve per poter apprezzare meglio questo stato di totale rilassamento. Perché se per ipotesi io potessi vivere sempre così, a parte che non credo sia possibile, però sarebbe edificante. Questa è una prima domanda.
Sì.
Poi c'è una seconda. Non nel senso, cioè è molto bello questo, e mi portava molto vicino a quello che la Wolf chiama momenti dell'essere, credo, però non so per quali vie sia arrivata a questo, ma lei descrive proprio i momenti dell'essere come tali, non sono necessariamente momenti trascendentali, non mi portano a qualche divinità, ma mi fanno percepire proprio tutto, il colore, il sapore, un suono, e proprio percepirlo nella più totale, ecco, proprio a questa unione, a sentirsi proprio parte di tutto, appunto, ma senza un significato trascendentale,
sì, sì,
credo non ci sia.
Per la Wolf era così. Ecco, è perché tu arrivi a una intensificazione delle percezioni.
Esatto.
In cui questo fiore come se sfavillasse.
Esatto, sì.
Emergesse con più forza, con più intensità. In effetti una pratica meditativa ti può portare a una accentuazione delle tue percezioni.
Esatto.
Vedi tutto come più luminoso.
Sì, sì, come se fossi sotto l'effetto di una droga.
Un po'. Ecco, è questa la prima cosa. Poi, questi stati estatici vanno coltivati, mantenuti, eccetera, in genere possono succedere. Ci sono dei santi, dei mistici, dei sadhu, degli anacoreti, degli eremiti, che rimangono in questo stato che viene chiamato anche samadhi nella cultura indiana, cioè rimani nella condizione di unificazione totale. Sei un uno, fai tutt'uno con l'uno dell'universo. Puoi anche fare memoria di Dio ininterrotta, nel senso che ti ricordi ininterrottamente di Lui, sei sempre con Lui, intimo di Lui. Cioè, per qualcuno può essere così, per la maggior parte delle persone no. Diciamo però che in ogni caso, per quanto ci possano essere degli stati estatici beati, e quindi si possa percepire una profonda, intensissima felicità o beatitudine nel corso di una pratica meditativa, non è a questa felicità che tu devi mirare. È piuttosto perché tu puoi essere sedotto, irretito da questo stato altissimo, dal quale rischi anche facilmente di precipitare, come capitava peraltro alla Wolf, perché
è finita male,
Non si può identificare con uno stato di meraviglia, la meraviglia.
Sì, ma è un'altra cosa.
Diverso.
Sì, nel senso che c'è lo stato di beatitudine intensa in cui esci come fuori da te stesso, fuori e fai tutt'uno con il cosmo, con Dio, che ti può portare come una specie di orgasmo sublime, ecco, diciamo così, è temporaneo, il più delle volte. Può essere che a un certo punto tu riesci a conservarlo, a mantenerlo, ma non deve essere il tuo fine. Non devi mirare lì, ti può capitare, ma non è a quello che tu devi mirare. Tu puoi mirare a un stato che, appunto, lo definivo prima come la pace del cuore, che può essere anche uno stato di meraviglia, disponibilità a meravigliarsi, disponibilità a essere sempre aperti agli altri, all'incontro con l'altro, alle bellezze del mondo, in una condizione di condivisione e di apertura, ma in uno stato tutto sommato di equilibrio buono ma mediano. Cioè la pratiche meditative non ti spingono all'eccesso, anche se l'eccesso, l'excessus mentis, apex mentis, cioè arrivare fino all'apice della mente in cui è come una specie di esplosione cosmica, psichedelica.
Ma credo sarà abbastanza difficile.
Può essere difficile e può essere anche pericoloso, appunto. Cioè, per esempio, nell'Idiota di Dostoevsky, il principe Mishkin, che è un epilettico, e quindi ogni tanto delle crisi epilettiche spaventose, viene descritto benissimo l'aura, cosiddetta aura che precede l'attacco epilettico. E questo è per un momento di beatitudine infinita e totale, in cui si sente come perfetto, in paradiso, e poi subito dopo appunto c'è la caduta nell'attacco epilettico. Ecco. Allora, queste cose qui, se tu punti in alto rischi comunque anche di cadere in basso. E magari sono più facili questi stati modificati di coscienza in persone che hanno anche una certa labilità psichica. Ma la meditazione non ti spinge appunto verso questi eccessi, ti spinge piuttosto a cercare di coltivare, di mantenere un atteggiamento mediano, diciamo così, di pace, di serenità, di equilibrio, di consapevolezza anche nel rapporto con gli altri, in cui le cosiddette paramita, cioè le virtù del buddismo, l'equanimità, la compassione, la benevolenza, l'equilibrio, l'equanimità, la gioia condivisa, cioè fare nostro, essere disposti a fare nostra la gioia degli altri, che vuol dire non invidiare la gioia degli altri. Ecco, questi sono, ma anche lo stesso amore che troviamo nei Vangeli è di questo tipo qui, no? È una disponibilità gioiosa e festosa a farsi incontro agli altri, a condividere con gli altri la propria vita. Ecco, questo è un po' un esito della meditazione, almeno appunto si dice se è proprio un'istruzione che spesso viene data nelle pratiche meditative. Se ti capitano nelle sedute meditative, che ti può capitare, dei momenti veramente belli, intensi, di gioia estatica, come se fossi finalmente in paradiso, beh, non indulgere. Sappi che anche questi sono momenti transitori e quindi non è quella la finalità della tua vita. Come, così come dicono anche i maestri, io puoi acquisire magari dei poteri particolari, perché la pratica meditativa ti dà come dei poteri soprannaturali, cioè, ma non pensare che di praticare lo yoga per acquisire questi poteri. Se no si trasformano in poteri demoniaci che ti rovinano. Tu, come li hai acquisiti, puoi anche lasciarli andare e non compiacerti.
Sempre a completamento di questa idea, chiedevo se gli stati di profondo, come dire, non meditazione, se siamo profondamente assorti in una discussione, in una cosa che ci piace, e ci troviamo in una sfera, questo mi capita spesse volte, se seguo una cosa che mi interessa molto, sono lì proprio, ma in presenza profonda, proprio seguo tutto, pur senza staccarmi dalla realtà. Questo ha un valore di meditazione?
Si può avere un valore di meditazione se tu ne sei consapevole, se in quel momento lì sei consapevole di quello che ti sta succedendo. Ecco, la meditazione è quella parte di te, affinché ci sia meditazione, è come se ci potesse essere sempre una parte di te che non si lascia semplicemente vivere, non si lascia travolgere dalla vita, anche da momenti bellissimi che magari stai vivendo, ma sei consapevole di quello che ti sta accadendo e quindi hai sempre la possibilità di fare un passo indietro, perché sei attento e quindi ti accorgi anche che se a un certo punto stai entrando troppo dentro una determinata situazione, hai la possibilità di tirartene indietro senza venirci trascinati.
A proposito di questa situazione proprio di star dentro, ho fatto qualche anno fa l'esperienza, non so se qualcuno l'ha già fatto, dell'abbraccio di Amma, che è venuta qui a Milano. È una donna praticamente che gira il mondo per raccogliere fondi. Ecco, vabbè, lei è stata qui credo 3 giorni e c'è un giorno dedicato all'abbraccio. A me sembra di aver percepito proprio, l'ho sentito, l'ho avvertito. Sicuramente in parte c'era anche un'atmosfera, c'era un'energia particolare perché la maggior parte delle persone che insistevano in quel luogo lì erano persone che praticavano yoga, comunque c'erano delle musiche, dei canti, sicuramente condizionava anche il fatidico abbraccio, no, con Amma. Però ecco, quando mi sono avvicinata ho percepito proprio un'energia forte e io quando ho la possibilità o comunque quando mi soffermo, io sento ancora il suo profumo particolare, speziato, umano. Ed è stata veramente, io penso di aver fatto un'esperienza con una persona proprio che ha superato una certa soglia, appunto, perché quando questo soggetto comunque sta lì ad abbracciare per ore e ore e ore le persone che quando ti avvicini capisci che non lo fa semplicemente come un gesto meccanico, ma lei c'è, ti guarda negli occhi. Infatti ancora a rievocarlo mi dà emozione perché certo, è stato veramente molto bello.
Lei può essere, anzi sicuramente è una persona che ha questo carisma, che ha questo dono, cioè di poter donare calore, amore, energia. Sicuramente è importante anche
la situazione, l'ambiente,
che dà ancora più energia. Però notavo che, quando lo dicevi, mi viene in mente che da un po' di anni a questa parte questo bisogno del contatto fisico, della condivisione tra persone, che si manifesta anche con l'abbraccio, con il bacio, si è diffusa nella nostra cultura, nel nostro mondo, nella nostra epoca, cioè nel scambiatevi il segno della pace, si dice nella messa cattolica a un certo punto. Allora, può piacere, può non piacere, può anche essere percepita come una cosa retorica, però una volta non c'era, cioè ognuno sta fisso nel proprio ruolo. Lo si fa anche per perché si sente il bisogno di manifestare un amore, un calore, un rapporto con gli altri che può essere manifestato solo con la fisicità, con i gesti e non con le parole. Ed è importante questo. Anche nel mondo protestante, appunto, non si faceva tenersi per mano dopo la distribuzione della Santa Cena, della comunione. Una cosa che non esisteva assolutamente, invece dopo gli anni questa parte si fa, perché si sente il bisogno di questo contatto fisico, perché certe volte le parole non bastano e occorre essere disponibili a un contatto fisico intenso. E una volta appunto durante una seduta di meditazione una persona ha avuto gli è afferrato un dolore molto molto forte, molto grave, perché aveva avuto un lutto di una morte di una figlia, di sì, ripresentato per questo momento di meditazione. E poi dopo lui, un padre, ha manifestato tutto questo dolore con molta forza e coraggio, l'ha manifestato, però lì a quel punto non c'era possibilità di fare un commento come sto facendo io adesso. L'unica cosa che si poteva fare era prenderlo per mano e stare a lungo con lui mano nella mano. Ecco, questo per dire che la fisicità deve far parte di un percorso di consapevolezza condivisa e quindi dobbiamo essere disponibili anche a scioglierci in un abbraccio. Amma fa questa cosa qui, ma in qualche modo mi ha fatto una missione.
Sì,
però è una cosa a cui siamo chiamati tutti noi.
A proposito di quello che stai dicendo, di quest'ultimo fatto, quando la meditazione scatena delle situazioni impreviste, in questo caso è un rischio possibile, è un fatto, diciamo così, molto doloroso ma noto, ma c'è anche la possibilità che la meditazione invece vada a scatenare situazioni che sono, diciamo, parzialmente ignote alla coscienza, e quindi il rischio è altissimo,
sì.
Perché è lo sgomento, non è l'orgasmo, è lo sgomento senza confini. In quel caso il rischio
è
molto forte, perché sì. Se c'è un buon conduttore è un altro, ma se sei solo.
Infatti, allora. Questi rischi ci sono, soprattutto perché ci sono magari delle persone che hanno dentro di sé un conflitto molto grave, un'ombra, una parte oscura molto forte di cui non sono consapevoli, o lo sono così così, e poi durante una seduta meditativa questa roba può venire fuori. In genere non viene fuori dopo 10 minuti.
No, mi riferivo a pratica più.
Nei ritiri di meditazione vi passano, nei ritiri quelli seri che durano magari più giorni, in cui si sta ore in silenzio, ecco lì c'è il rischio di una crisi, che può essere una crisi psicotica grave, tant'è che sarebbe bene che il maestro di meditazione sia anche uno terapeuta, uno psicologo, oppure che sia presente, sia garantita la presenza di uno psicologo. Perché sì, in questo caso bisogna sapere cosa fare. Non succede, cioè succede quando si medita a lungo, può succedere anche a chi non se l'aspetta, perché per esempio è una persona che conosco, bellissima, che è equilibratissima, eccetera, però a un certo punto durante una seduta di meditazione si è sentito come uscire da se stesso, vagare nel soffitto della stanza e poi essere preso da un attacco di panico perché aveva paura di non riuscire più a rientrare in se stesso. E dopo c'è riuscito, insomma, c'è riuscito anche perché comunque era all'interno di un assetto molto ben stabile, protetto, in un convento, in un monastero buddista, con dei bravi maestri, con insegnanti, dei bravi... Cos'è?
No, no, dico era sicuro.
Era sicuro. Poi dopo c'era fatta, poi dopo ha avuto la possibilità di parlare anche con... i maestri di meditazione, insomma, la cosa si risolve, ma questo è per dire che può succedere, però appunto lui era lì, ma per un ritiro lunghissimo. In genere se uno medita da solo succede se decide di meditare a lungo, ma il mio consiglio è di non indulgere nel tempo, cioè secondo me una pratica di meditazione di 10 minuti al giorno è sufficiente, a meno che uno non sia così assuefatto e capace, consapevole, eccetera, all'interno comunque di un gruppo di meditazione con cui fa anche meditazione in gruppo, allora ovviamente sì, può anche meditare 2 ore al giorno, 1 ora al mattino, 1 ora alla sera e anche di più, chiaro. Però deve averne la... deve sapersi misurare da solo, perché è chiaro, sì, può succedere, sei solo, a un certo punto invece di una grande gioia, una grande pace, senti che stai emergendo un demone, o qualcosa di oscuro, di brutto, ecco, allora lì devi sapere anche quando fermarti. Però...
Quindi il consiglio è fermarsi.
No, il mio consiglio è mettere per iscritto queste cose, cioè magari sì, fermarsi, ma poi scrivere, perché comunque, se, tanto più la scrittura di sé, la scrittura autobiografica è tanto più importante quanto più si medita da solo, perché in gruppo comunque hai la possibilità subito, come stiamo facendo adesso, di condividere le nostre esperienze, discutere, eccetera, quindi nella discussione si dà anche forma, e spesso appunto è quello che succede in una seduta di meditazione, cioè prima si fa la meditazione e poi c'è un momento di condivisione. Se sei da solo, cosa fai? Scrivi, perché la scrittura ti dà stabilità, ti permette anche di prendere le distanze da te stesso, perché ce ne si può accorgere nel momento in cui io devo dire io ho un vissuto e sono vissuto come, o anche magari travolto da questo vissuto, mi sembra tutto chiaro, però prova a metterlo per iscritto e vedi che non è così semplice. Devi a un certo punto prendere le distanze da te stesso per dire ma con che parole potrei descrivere questa esperienza che sto vivendo, con questa parola o con quest'altra. Cioè, devi fare anche fermarti, prendere un po' le distanze da te stesso, entrare in uno stato di pensosità e di silenzio e poi trovare le parole giuste. Queste ti danno anche stabilità. È come se fosse un maestro di meditazione, la scrittura autobiografica. Per questo è anche importante appunto avere questo punto fermo che è una pratica di scrittura abbinata con quella della meditazione.